Pechino è in corso l'incontro tra Putin e Xi Jinping, il presidente russo accolto con lo stesso cerimoniale riservato a Trump. Sul tavolo tanti affari, soprattutto in campo energetico, relazioni a un livello senza precedenti, dice Mosca. In Libano, nuovi raid nel sud del paese. Nelle ultime 24 ore, 10 le vittime, di cui 3 bambini, nonostante la tregua. Intanto sull'Iran arrivano dichiarazioni contrastanti dagli Stati Uniti. Trump minaccia un'azione militare, il vicepresidente Vance invece parla di progressi nei colloqui. Almeno 87 attivisti della Global Sumud Flottiglia sono in sciopero della fame dopo l'arresto in alto mare. 425 in totale i detenuti da Israele in viaggio ora verso il porto di Ashdod. Ieri gli spari contro le imbarcazioni durante l'abbordaggio. Sempre più concreto il disimpegno americano dall'Europa, il Pentagono taglia le sue brigate nel continente e avvisa gli alleati devono fare da soli. In Italia però la destra è divisa sull'aumento delle spese per la difesa. Ieri il pasticcio della mozione per rivedere l'obiettivo del 5%, mozione presentata e poi ritirata nel giro di 2 ore. 7:32 minuti, buongiorno, benvenuti al giornale radio di Popolare Network. A Pechino dunque è iniziato l'incontro tra Xi Jinping e Vladimir Putin. Il presidente russo è stato accolto poco fa dall'omologo cinese con lo stesso cerimoniale destinato a Donald Trump la scorsa settimana. Tappeto rosso, coreografia di studenti festanti. I due leader sono entrati nella grande sala del popolo, dove in genere avvengono le visite di Stato in piazza Tiananmen, per dare così il via al bilaterale. Sul tavolo affari, soprattutto in campo energetico. In diretta con noi dalla Cina, il nostro collaboratore Gabriele Battaglia. A te, Gabriele.
Sì, buongiorno, buongiorno dalla Cina. Innanzitutto bisogna dire una cosa sul piano proprio formale. Allora, mentre Trump era stato accolto da Han Zheng, il vicepresidente cinese, Putin è stato ricevuto da Wang Yi, il plenipotenziario agli esteri. Bene, Wang Yi a livello formale è meno importante di Han Zheng, quindi a Trump è stato riservato in qualche modo un onore maggiore rispetto a Putin. Cosa può significare questo? Beh, avremo modo di rifletterci. Sicuramente sembra indicare il fatto che la Cina vede un G2 con gli Stati Uniti e invece un'amicizia particolare con la Russia, però derubricata, diciamo, a una relazione meno importante. Ecco, poi c'è stato un primo incontro ristretto tra Xi Jinping e Putin, mentre ora è in corso l'incontro allargato con tutte le delegazioni. I colloqui sono ancora in corso. Allora, Xi Jinping ha parlato di Medio Oriente dicendo che ci vuole stabilità, non sembra aver toccato l'Ucraina, salvo smentite. Ha rilanciato con Putin la sua proposta in 4 punti che aveva già avanzato nel corso di un incontro con gli Emirati Arabi Uniti, che sottolinea la necessità di aderire ai principi della coesistenza pacifica, di ribadire l'idea di sovranità nazionale per tutti i paesi e dello Stato di diritto internazionale, nonché l'impegno a coordinare sviluppo e sicurezza. Ma il piatto forte di questo incontro tra Putin e Xi Jinping sono senz'altro gli accordi commerciali. Bene, i russi dicono che ne saranno siglati almeno 40. Ci saranno anche probabilmente 3 memorandum d'intesa sul nucleare civile, dove tecnici russi dovrebbero collaborare con i cinesi. Sapete che la Cina aveva stabilito una moratoria sullo sviluppo del nucleare dopo Fukushima, ma adesso vorrebbe rilanciare alla grande anche per rendersi sempre più autonoma dal punto di vista energetico. Tutti si aspettano comunque novità sul gasdotto Power of Siberia 2, che è in stallo da anni per questioni sostanzialmente di costi, cioè quel gasdotto che dovrebbe portare il gas dalla Russia alla Cina, sempre alla voce energia. Infine, notizia molto interessante, ne vedremo gli sviluppi, Russia e Cina cercheranno di installare una base lunare condivisa entro il 2035. E con questo è tutto dalla Cina.
Grazie, grazie Gabriele Battaglia. In Libano, nuovi raid israeliani nel sud del paese nonostante il cessate il fuoco. Nelle ultime 24 ore l'esercito di Tel Aviv ha ucciso almeno 10 persone, tra cui 3 bambini. Sono più di 3.000 le vittime libanesi da marzo scorso. Sull'Iran intanto dagli Stati Uniti arrivano dichiarazioni contrastanti. Trump ha nuovamente minacciato un'azione militare contro il paese, dato a Teheran 2 o 3 giorni per raggiungere un accordo. Il vicepresidente statunitense J.D. Vance ha invece parlato di molti progressi nei colloqui e detto che nessuna delle due parti desidera una ripresa della guerra. Sono almeno 87 gli attivisti della Global Sumud Flottiglia in sciopero della fame dopo l'abbordaggio e l'arresto in alto mare di ieri da parte della Marina israeliana. Lo ha fatto sapere la flottiglia, che ha spiegato che lo sciopero è per protestare contro il loro rapimento illegale e in segno di solidarietà con gli oltre 9.500 palestinesi detenuti nelle prigioni israeliane. In totale sono 425 gli attivisti catturati da Tel Aviv. Durante uno degli assalti è stato anche aperto il fuoco contro le imbarcazioni ieri nell'abbordaggio. Tra questi 29 sono italiani. Israele ha ricevuto il permesso di minacciare, rapire e sparare ai civili anche in acque internazionali e la condanna della relatrice speciale dell'ONU per la Palestina, Francesca Albanese, che ha detto vergogna all'Unione Europea che consente tutto ciò. Al momento gli attivisti si trovano a bordo di una nave prigione diretta al porto di Ashdod. Che cosa li attende una volta in Israele? Ascoltiamo Maria Elena Delia, portavoce della flottiglia.
Arrivati ad Ashdod cominceranno le procedure di identificazione e se qualcuno avrà bisogno di cure mediche gli verranno fornite, così hanno detto. Dopodiché quasi certamente verranno trasferiti in un centro di detenzione, quindi verranno probabilmente coinvolti per firmare il documento con il quale gli attivisti dovrebbero affermare di essere entrati illegalmente in Israele, cosa che naturalmente è falso, che in Israele li hanno portati gli israeliani. Però diciamo che firmare quel documento significa essere espulsi in 24 ore. Se invece non firmeranno quel documento, perché non vorranno magari firmare il falso, potrebbero rimanere detenuti fino a 72 ore per poi essere espulsi e essere, diciamo, inseriti in una sorta di lista di persone bannate per 90-100 anni da Israele.
Gli Stati Uniti riducono il loro impegno militare in Europa. Il Pentagono ha annunciato il taglio delle brigate americane assegnate al continente da 4 a 3 unità. Ciò comporterà un diverso schieramento delle forze statunitensi sul lato orientale della NATO in Polonia. Il segretario alla difesa Hegseth ha spiegato che Varsavia ha dimostrato di possedere le capacità per difendersi da sola e poi ha lanciato un messaggio agli altri alleati della NATO: dovrebbero seguire lo stesso esempio, ha detto. E per compensare il disimpegno americano, gli Stati europei mesi fa hanno accolto la richiesta di Trump di alzare le spese NATO al 5% del PIL, tra cui l'Italia. Nella destra però sono sempre più evidenti le divisioni sulle armi, dal momento che mancano le risorse per far fronte al caro energia. E ieri è andato in scena un pasticcio al Senato, con la maggioranza che prima ha presentato una mozione per rivedere l'obiettivo del 5% e poi nel giro di due ore l'ha ritirata su pressione del ministro della difesa Crosetto. La colpa in queste ore viene attribuita alla Lega, ma l'episodio in generale rivela le difficoltà di Meloni, stretta tra la necessità di obbedire a Trump e quella di trovare i soldi per i costi dell'energia nell'ultimo anno della sua legislatura. Il servizio di Massimo Alberti.
I problemi del governo italiano sono sul brevissimo e breve periodo. A brevissimo c'è il Consiglio dei Ministri venerdì, dopo l'incontro con l'autotrasporto sulla questione accise. 350 milioni da trovare, non si sa come, e questo l'Unione Europea non potrà risolverlo. Sul breve, oltre a restare il problema dei carburanti, c'è quello del costo dell'energia, figlio delle non scelte sulla transizione di questi anni. Al di là del tema generale, sul patto di stabilità e sulla sua necessaria abolizione, nello specifico la posizione europea non è peregrina. L'UE non vuole finanziare sussidi regressivi che alimentino la domanda nel momento in cui richiama sussidi mirati sulle fasce più deboli e ridurre i consumi di energia e carburanti. Ma con Hormuz che non si riapre, anche riaprisse domani, e al di là della situazione specifica dell'Italia, la crisi resta. Standard & Poor's ancora ha ricordato che la recessione è dietro l'angolo, e qui si innesca l'altro problema, l'uso delle risorse della difesa per l'energia come propone l'Italia. Sarebbe da un lato l'ammissione di aver sbagliato tutto, e Bruxelles poi alle aziende ha già promesso che coprirà le commesse, ma se gli stati si tirano indietro sarebbe un ulteriore guaio. Per cui non succederà, almeno in questi termini, ma le spese militari sono un macigno per l'Italia presa tra vari fuochi elettorali che non amano spendere in fucili mentre tagli la sanità e il cibo costa sempre più, delle lobby militari di cui Crosetto era portavoce prima di fare il ministro. Parliamo di circa 7 miliardi in più all'anno, abbastanza per ammazzare un bilancio da quei prossimi 10 anni. La scelta di rivedere gli impegni sul 5% in spesa militare, che si dica pubblicamente o meno, è nei fatti. Il governo per un anno può barcamenarsi tra giochi contabili e qualche mancia, ma dovrà comunque dare conto tanto a Trump, all'Europa, agli elettori, non sarà semplice uscirne indenni.
Parlamento e Consiglio dell'Unione Europea hanno raggiunto un'intesa sull'accordo commerciale con gli Stati Uniti sui dazi, lo ha annunciato la presidenza cipriota di turno. Il blocco dei 27 aveva stipulato l'accordo che prevede dazi del 15% sulla maggior parte dei prodotti europei lo scorso luglio, ma la versione definitiva del testo doveva essere ancora definita da Bruxelles, con crescente frustrazione di Trump. Il presidente americano aveva infatti minacciato l'Unione Europea con nuove tariffe se l'accordo non fosse stato ratificato entro il 4 luglio. E Trump mantiene il suo controllo sul Partito Repubblicano. Negli Stati Uniti ieri ci sono state le primarie in 6 stati e i repubblicani sostenuti dal presidente hanno vinto in Georgia, Alabama e Kentucky. Qui il deputato Thomas Massey, nemico giurato del tycoon per aver spinto sulla pubblicazione degli Epstein Files, è stato costretto a lasciare il Congresso. In diretta con noi Roberto Festa.
Buongiorno, fuori anche Thomas Massey, si conferma implacabile la stretta di Donald Trump sul Partito Repubblicano. Nelle primarie che appunto ci sono state in Kentucky, i repubblicani hanno scelto per un seggio della Camera Ed Gallrain, un ex Navy SEALs e agricoltore e soprattutto il candidato di Trump contro Thomas Massey. Massey era arrivato al suo 7° mandato da deputato, un conservatore che però ha preso posizioni decisamente critiche del presidente, soprattutto sulla questione degli Epstein Files, di cui ha chiesto con forza la pubblicazione, ma anche su guerra in Iran e Big Beautiful Bill. Trump non gliel'ha perdonata, è arrivato a fare un video alcuni giorni fa in cui definisce Massey il peggior deputato della storia, e Trump ha raccolto una cifra impressionante, 32 milioni di dollari per allontanare, per sbatter fuori Massey dal Congresso. Gli elettori repubblicani ancora una volta hanno obbedito e Massey si unisce ad un gruppo ormai piuttosto folto: Liz Cheney, Adam Kinzinger, Jeff Flake, Mitt Romney, Bill Cassidy, Marjorie Taylor Greene, che non si sono allineati e la cui carriera politica è stata distrutta da Trump. Va ricordato che queste sono le primarie e quindi il voto non rappresenta il gradimento di Trump tra gli americani, che è sempre più basso al 36%, rappresenta però questo voto appunto la forza e il controllo che Trump mantiene sul nocciolo duro dell'elettorato repubblicano. L'ultima cosa, come dicevate da studio, ieri ci sono state primarie in Kentucky, ma anche in Pennsylvania, Georgia, Alabama, Oregon, Idaho. Significativa la scelta degli elettori della Pennsylvania per un seggio della Camera: hanno scelto Chris Rabb, autodefinitesi fortemente anti-establishment, un segnale che conferma la forza che nel partito mantengono i candidati più progressisti. Mattia.
Grazie Roberto. Sindacati cauti dopo la svolta di Stellantis sull'auto elettrica. Ieri il gruppo ha annunciato che la fabbrica di Pomigliano d'Arco nel napoletano produrrà utilitarie elettriche accessibili economicamente in collaborazione con altri soggetti industriali, probabilmente cinesi. Domani la presentazione del piano industriale, ma è tiepida per ora l'accoglienza dei sindacati vista la riduzione della produzione e le promesse non mantenute da Stellantis negli ultimi anni. Mario Di Costanzo è responsabile automotive della FIOM di Napoli.
C'è l'annuncio dello sviluppo di questa nuova piattaforma e noi siamo contenti. Dietro a questo c'è un ragionamento da fare rispetto ai livelli occupazionali. Noi abbiamo un indotto sul territorio, ad esempio abbiamo la Magneti Marelli che produce sistemi di scarico. È chiaro che prevedere in questa modalità un veicolo completamente elettrico rappresenterebbe per quello stabilimento la chiusura. Noi veramente ci auguriamo che oltre ai veicoli elettrici possano essere prodotti anche quelli là ibridi, in modo tale da dare anche un maggiore sbocco a quello che è l'indotto, perché voglio ricordarlo che per i veicoli elettrici tanti particolari del motore non vengono prodotti in Italia, quindi bisogna valutare l'impatto che anche che avrà con i livelli occupazionali. Il punto è se noi riusciamo a saturare gli impianti e soprattutto se riusciamo a garantire la piena occupazione dello stabilimento, che attualmente è attraversato dagli ammortizzatori sociali, ma purtroppo questa è una costante ormai da ben 12 anni. Siamo uno stabilimento di 3.750 persone e ha maledettamente bisogno di una doppia vettura per togliere ed eliminare gli ammortizzatori sociali. Ecco, il punto oggi è ragionare come manteniamo le produzioni e svilupparne i futuri modelli a partire dalla Pandina e capire i nuovi modelli che verranno implementati a Pomigliano che impatto avranno sulla forza lavoro.
Infine il Festival del Cinema di Cannes, ieri è stato il giorno di Pedro Almodóvar, l'inviata Barbara Sorrentini.
Ogni volta che Pedro Almodóvar fa un nuovo film, che sia riuscito o meno, lascia sempre qualcosa, prendendo in ostaggio chi guarda attraverso le emozioni cariche che sa gestire sapientemente. In Amarga Navidad, il regista spagnolo riprende il tema lui caro del film nel film, che questa volta, come in Una bambola russa, ne contiene un terzo, uno sceneggiatore che scrive di una regista che a sua volta sta girando un film. In questa triade torna forte il tema della madre, della perdita, della sorellanza, della omosessuale, dei colori forti in case dall'architettura vintage, della maternità e dell'emancipazione dal conformismo sociale. Si ride sempre meno nei film di Almodóvar, ma non per questo la sua energia è meno efficace. Andrei Zviagintsev, siberiano, esule a Parigi, contrario all'invasione dell'Ucraina e anche per questo lontano dal cinema da quasi 10 anni, pluripremiato ai festival e di ritorno a Cannes con un film manifesto sulla Russia di Putin. Il film Minotaur segue un imprenditore che recluta per il governo i soldati da mandare in guerra, ha una ricca famiglia che vive in una villa vetrata fuori Mosca e una moglie annoiata che frequenta di nascosto un fotografo bohemien. E poi c'è un omicidio, un thriller quasi politico in una Russia moderna e ambigua.
7:46 minuti è tutto per questa edizione del giornale radio condotta da Mattia Guastafierro in redazione con Alessandra Tommasi. Le notizie tornano alle 8:30. Buon ascolto.